Los Angeles, grazie a Andrea Melodia, dirigenziale, poi come molti qui presenti si è diviso anche con l'Accademia, adesso insegna la Lumsa, poi tra l'altro ha lavorato con Emilio Rossi, è stato il suo braccio destro citato.
Sì, innanzitutto vorrei fare un richiamo sul quale non approfondisco, sul bisogno di servizio pubblico in questo paese, cioè io sono assolutamente convinto che all'interno della trasformazione del sistema dei media, la convergenza digitale, tutto quello che sta succedendo nel panorama civile, culturale, politico italiano, la presenza del servizio pubblico radio-televisivo oggi sia più necessaria di ieri. Non sto a dimostrarlo perché ci vorrebbe un po' di tempo, però lasciatemelo dire così a mo' di cappello. Servizio pubblico radio-televisivo, evidentemente c'è un problema di legittimazione presso l'opinione pubblica. Esiste un problema di governance che legittimi il servizio pubblico. Qui abbiamo detto non entriamo sul problema della governance nei suoi tecnicismi, però quantomeno bisogna dire che governance che legittimi il servizio pubblico non può non essere una governance condivisa, quindi qualcosa che ha a che fare in qualche modo col consociativismo, con un dialogo tra le forze politiche e culturali del paese, per stabilire le regole e le modalità della gestione di questa governance, altrimenti il servizio pubblico non ha alcuna possibilità di avere basi solide. Evidentemente non sono solo le forze politiche che devono partecipare a questa governance, questo poi tornerò alla fine. Se governance condivisa in qualche modo significa lottizzazione, cioè equilibrio tra le forze politiche e culturali, benvenga una lottizzazione che non sia una buona lottizzazione, che non contenga in sé le logiche della sua degenerazione, come è avvenuto storicamente finora. Perché non degeneri, il problema di fondo è la qualità, lo si è detto abbondantemente, la qualità soprattutto nei processi di selezione del management, della classe dirigente dell'azienda. Processi formativi significa processi formativi interni all'azienda, e su questo è vero, ci sono state nella storia della RAI dei momenti molto alti di formazione interna. Io ricordo capi servizi, capi redattori che passavano le loro giornate a correggere i miei testi quando io entrai 43 anni fa in RAI. Passavano la giornata a correggere i miei testi e mi insegnavano il mestiere. Oggi temo che questo non succeda più. Esistono naturalmente anche processi formativi che possono trovare forme istituzionali diverse, scuole, aggiornamenti di varia natura. La RAI su questo è stata molto, molto distratta negli ultimi almeno 20 anni, forse anche qualcosa di più. Si è un po' pulita la coscienza con la scuola di Perugia, però poi, come ci ha detto anche De Vincenzo, in realtà questo tipo di scelta coraggiosa non è stata minimamente supportata. Processi formativi occorrono anche a livello esterno alla società, all'azienda, processi formativi di natura sociale, questo è un problema assolutamente più complicato. Quali possono essere le regole, alcune regole possibili per cercare di evitare le degenerazioni della lottizzazione? Intanto io direi la trasparenza. La differenza di fondo tra cooptare e selezionare è nella trasparenza, la definizione delle regole condivise, note, e la trasparenza nei processi di selezione che possono avere anche gli aspetti della cooptazione, ma che se si avvengono in un modo trasparente sono comunque un processo positivo, un processo che garantisce dei risultati. La relazione che è stata posta a questo tavolo, che trovo molto interessante, tra i processi selettivi del mondo universitario e quelli della RAI, ci dicono che proprio su questa questione della trasparenza bisogna che tutto il mondo italiano, a cominciare dall'università, impari da fornimento dei paesi anglosassoni, cioè sono quelli che sicuramente hanno insegnato come si fanno le lettere di raccomandazione. azioni in modo trasparente. Poi aggiungerei un problema di funzionalità editoriale, che forse è stato un po' trascurato. Il servizio pubblico televisivo deve conservare la sua capacità di massimizzare gli ascolti e quindi mantenere un rapporto col mercato. Questo non significa che possa affidarsi, abbandonarsi alle regole del mercato in modo esclusivo, però col mercato deve mantenere un suo rapporto stretto. Funzionalità editoriale significa, per esempio, poi arrivando a delle conseguenze più concrete, capacità di opporsi alla moltiplicazione dei posti di comando inutile, quella che deriva dalla degenerazione dell'ottimizzazione, e qui arriverei anche a delle conseguenze un pochino più drastiche, cioè quella che ritengo che la stessa esistenza all'interno del servizio pubblico radiotelevisivo di testate e di reti contrapposte in senso politico faccia parte della degenerazione cattiva e che quindi sia oggi necessario riporre il problema in modo sostanziale del fatto che si fa servizio pubblico all'interno di reti e testate attraverso una scelta di servizio pubblico che garantisca al suo interno il pluralismo e non tentando di costruire il pluralismo come contrapposizione di estremismi opposti che vengono gestiti da gruppi contrapposti di potere all'interno, che all'interno della stessa azienda oltretutto fanno danni anche in termini proprio strettamente economici ed aziendali. L'obiettività si ricostruisce all'interno di una offerta unitaria del servizio pubblico, un modello BBC, la BBC ha unificato tutto a livello di competenze, addirittura sui diverse media le competenze sono centralizzate. Questo è, credo che sia un passaggio assolutamente ineludibile se vogliamo ricostruire il senso del servizio pubblico in Italia. Ovviamente poi è necessario che all'interno di questa ricostruzione di un sistema di servizio pubblico ci sia il rispetto della cultura del servizio pubblico, rispetto e legittimità delle competenze anche delle gerarchie, e quindi non può più succedere, non deve poter succedere che un direttore di telegiornale ha meno potere di Vespa o di Santoro, cioè che ci siano veramente queste superfetazioni di potere irregolare che travolgono in qualche modo il senso del servizio pubblico. Domanda finale, è realistico tutto questo e cosa si può fare per provare ad arrivarci? Beh, certamente occorre inventarsi modi perché i rapporti tra questo nuovo servizio pubblico rifondato siano ricostruiti con la società civile, con non in modo meccanico come faceva la televisione olandese qualche decennio fa, per cui i consigli di amministrazione sono nominati dalle associazioni o dalle religioni, però certamente con un sistema di regole funzionali che siano capaci di riportare il servizio pubblico in rapporto con la società e con le sue strutture intermedie, con la democrazia rappresentativa non esclusivamente politica. I partiti non vanno buttati fuori dal servizio pubblico, vanno riportati al loro ruolo politico come istituzioni che operano all'interno della società civile e con essa dialogano. Sul realismo di un'operazione di questo genere, che sicuramente passa attraverso delle riforme di natura legislativa abbastanza radicali e direi oggi abbastanza controcorrente, per cui insomma, non è che sia molto ottimista nell'indicare queste soluzioni, mi limito a dire, ed è questo il motivo per cui siamo qui, che la riforma del 75, che pure conteneva elementi che col senno di poi non sono tutti condivisibili, in ogni caso, come ricordate, venne da quella che si chiama la stagione dei convegni. Quindi si tratta oggi di discutere, di aspettare dei momenti anche politicamente migliori, convinti che in questo paese comunque anche le svolte repentine anche nel mondo politico siano sempre possibili. Non parlo di passare da destra alla sinistra, parlo di qualcosa di più sostanziale nella capacità di gestire il rapporto con la società civile possa avvenire. Quindi moderato pessimismo, ma insomma diciamo ottimismo da una lontana.